Bimbi sani e belli è una rivista dal 1993 in edicola, un sito dal 2012 e ora anche un podcast. Obiettivo? Parlare alle famiglie di tutto ciò che può loro interessare. Il podcast, in particolare, vuole essere un approfondimento di un'attualità che troppo volte sfugge. Benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando. Mi chiamo Patrizia Masini e sono una giornalista di Bimbi Sani e Belli. Oggi parliamo di fake news o bufale o notizie non vere, insomma, relative alla gravidanza. Perché, lo sapete meglio di me, oramai basta dire che si aspetta un bambino, perché tutti, ma proprio tutti, si sentano autorizzati a dare consigli, suggerimenti, a volte quasi in tono molto serio, quasi come fossero degli ordini, Perché questi consigli e questi suggerimenti vengono considerati veri, assolutamente certi e irrinunciabili. Ma non sempre è così. Anzi, vi voglio raccontare a questo proposito un aneddoto che mi ha raccontato una mia amica guida turistica. Allora, lei, parliamo in epoca pre-Covid, aveva portato un gruppo di turisti a Cuba in viaggio e avevano visitato un museo. Qui casualmente incontrano una guida del museo che spiegava i quadri, che era una donna incinta con una bella pancia pronunciata. Allora, gli italiani è tutto un tripudio di consigli e suggerimenti, fino ad arrivare a insistere che in Italia, per esempio, se vediamo una pancia punta, diciamo che è un maschio. Se la pancia è tonda, che è una femmina. Immagino che conosciate anche voi questo modo di dire. Comunque loro lo danno come notizia assolutamente certa e sicura a questa donna. E poi addirittura un nostro compatriota ha l'azzardo di chiedere alla donna: ma voi come fate a capire il sesso del bambino che sta per nascere? Bene. La ragazza ha dato una risposta mitica. Nosotros. Nosotros tenemos un ultrasonido. Noi abbiamo l'ecografia. Ecco, vediamo ora di rispondere con la certezza e la precisione di un ecografo e non dei sentito dire o delle credenze antiche alle principali bufale sulla gravidanza che ancora oggi girano in internet e tra amici e parenti. Ne abbiamo individuate 6 e ve le presentiamo. Numero 1. Per rimanere incinta prima possibile è d'obbligo, badate bene, è d'obbligo, avere rapporti sessuali ogni giorno. Ebbene, è assolutamente falso. Perché? Allora, una donna è fertile soltanto per pochi giorni al mese, cioè quelli che corrispondono al periodo dell'ovulazione. È la fase in cui l'ovocita, rilasciato dall'ovaio, scende lungo la tuba di Falloppio. Se in questo periodo incontra lo spermatozoo, può venire la fecondazione. Ora, facciamo un po' di conti matematici. I giorni fertili della donna sono mediamente 3, ma il liquido seminale può sopravvivere fino a 7 giorni. Di conseguenza, se si desidera avere un bambino, è sufficiente avere rapporti 3 volte alla settimana. Poi è essenziale ovviamente conoscere il ciclo mestruale, così da capire quali siano le date più fertili vicino all'ovulazione. Ma anche se non lo si conosce, basta farlo 3 volte alla settimana. E questo è scientificamente approvato, aumenta notevolmente la possibilità di successo. Invece attenzione, perché lo stress, e lo stress può derivare anche da sentirsi, tra virgolette, costretti ad avere rapporti sessuali ogni giorno, lo stress è negativo sia per la donna sia per l'uomo. Quindi magari si pensa di fare una cosa giusta, facendolo tutti i giorni, e poi si scopre che invece così si finisce per ritardare il momento dell'arrivo proprio del bambino, dell'inizio del concepimento e quindi l'inizio della gravidanza. Numero 2. In gravidanza bisogna mangiare per due. Sarebbe bello, vero? Vi piacerebbe? Sarebbe quasi da rimanere incinta sempre, così da poter mangiare tutto quello che si vuole. In realtà non è così, è un falso. E anche dei fondamenti scientifici, che ora vi spiegherò. Allora, l'alimentazione in gravidanza è importante, ma è importante soprattutto la quantità e la qualità. Allora, sulla quantità dicevamo mangiare per due. Ecco, allora, su questo non va bene. In passato sì, perché in passato si mangiava poco e male. E quindi riuscire ad assicurare al bambino il massimo del cibo, massimo consentito per l'epoca del cibo, garantiva in un certo momento di essere certi che il bambino avesse il nutrimento di cui necessitava per svilupparsi al meglio. Ma oggi, chi è che soffre la fame? Chi è che non arriva ad avere abbastanza nutrimento per nutrire il bambino dentro di sé? Non ha senso. Anzi, è controproducente. Oggi si sa che non bisogna aumentare troppo di peso durante la gravidanza, al punto che i ginecologi a ogni visita mensile fanno sempre salire la gestante sulla bilancia per controllare che non sia appunto ingrassata troppo. Perché questo? Perché si rischia da una parte alcune malattie tipo la gestosi, l'ipertensione, se per esempio si consumano troppi cibi salati, oppure il diabete gestazionale se si consumano troppi cibi dolci. E quindi è uno dei parametri che il ginecologo tiene sott'occhio quando ha in cura una donna che aspetta un bambino. Poi dicevamo l'aspetto quantitativo e l'aspetto qualitativo. Per quanto riguarda la qualità dell'alimentazione, è ovvio che bisogna cercare di seguire una dieta il più bilanciata possibile, dove ci siano le proteine di qualità, che non troviamo solo in carne e pesce, ma anche in legumi, uova, latticini, le vitamine e i minerali, che sono contenuti soprattutto nella frutta e nella verdura che noi consumiamo normalmente, e poi anche le fibre, quindi magari consumare cibi integrali, che questi aiutano a contrastare anche la stipsi, frequente compagna delle donne in gravidanza. Numero 3. Fare sesso danneggia il bimbo nel pancione. Vi do una bella notizia, non è così. Salvo rarissimi casi, che sarà il ginecologo stesso a parlarvene. Anzi, ne approfitto per dirvi una cosa. Quando siete dal medico, parlate liberamente con lui. Ricordate sempre che è un professionista, è un medico. E poi il ginecologo, se non lo sa lui come si fa un bambino, a chi lo dobbiamo chiedere? Allora, si sbaglia a rinunciare a fare l'amore perché si pensa di far male al bambino nel pancione. In realtà, se la gravidanza procede bene, senza nessun problema, anzi, la vita intima fa bene alla coppia, perché, non dimentichiamocelo, è una fase difficile anche, certo, piena di soddisfazioni e tutto, però, insomma, si sa che è un periodo di cambiamenti e questo può spaventare. Invece una bella intimità di coppia aiuta anche ad affrontare queste difficoltà. In più, anche da un punto di vista scientifico, sembra che l'orgasmo femminile aumenti l'afflusso di sangue ai genitali e quindi migliora anche l'ossigenazione del feto. E anche le contrazioni rappresentano un benefico massaggio in vista del parto. Per cui, insomma, via libera. Unico consiglio, però, è quello di adottare posizioni che non comportino un eccessivo peso e schiacciamento sull'addome, perché ovviamente lì c'è il bambino, per cui sarebbe meglio scegliere altre posizioni. Nelle ultime settimane di gravidanza, ecco, lì può essere il caso di sospendere i rapporti, perché se la gestazione è problematica, potrebbe favorire l'avvio di un parto prematuro. Anche qui l'unico consiglio è di parlarne con il proprio ginecologo. Numero 4. Fare bagni caldi. Anche questa è una fake news. Chissà poi perché una donna incinta dovrebbe fare bagni caldi, ma comunque c'è tanto in rete. Allora, fare bagni caldi non va bene perché il caldo umido provoca una vasodilatazione, ossia un aumento del calibro dei vasi sanguigni, accrescendo il rischio di cali di pressione e di svenimenti. Inoltre il calore, come dicevamo prima, dilatando le vene, favorisce la comparsa di telangiectasie, che sono le varici, i gonfiori e i cedimenti dei tessuti. Per questo, visto che non si possono fare bagni caldi, ma si possono e si devono fare le docce, si può anche utilizzare la doccia per fare un trattamento contro i gonfiori alle gambe, semplicemente indirizzando un getto freddo su piedi e polpacci, così da sgonfiarli. Numero 5. Fumi alcolici, per evitare rischi basta ridurli. Lo so che adesso mi odierete, ma non è così. Bisogna eliminarli del tutto. Infatti, non esiste una soglia di sicurezza. Le sigarette e gli alcolici di tutti i tipi dovrebbero essere eliminati completamente, addirittura proprio quando si cerca un bambino, quindi al momento ancora della fecondazione. E questo, adesso mi odierete ancora di più, vale sia per gli uomini che per le donne. Quindi non è un problema solo femminile o solo maschile, ma proprio tutte e due. E questo perché? Allora, per la fecondazione, perché bere alcolici e fumare provoca nelle donne un invecchiamento precoce delle strutture che sono deputate alla produzione delle cellule uovo e rende anche meno ospitale l'ambiente uterino. E negli uomini perché questo altera il liquido seminale, diminuendo quindi le probabilità che il concepimento vada a buon fine. Ma arrivando direttamente invece alla gravidanza, il fumo e l'alcol, anche in quantità ridotte, mi dispiace dirvelo, ma è così, possono creare problemi di salute al bambino in utero, a carico soprattutto del sistema nervoso e di quello respiratorio. Quindi, insomma, almeno per il periodo dei 9 mesi, stop a sigarette e alcolici. Numero 6. La futura mamma deve stare a riposo sempre e a prescindere. Assolutamente falso. Cioè, intendiamoci, il riposo è necessario e obbligatorio solo in caso di una gravidanza a rischio, con la possibilità di un aborto o di un parto prematuro, ma in questo caso è il ginecologo che lo prescrive. E ovviamente bisogna rispettare totalmente queste indicazioni del medico. Viceversa, è anzi importante praticare un po' di movimento tutti i giorni, perché va a vantaggio della salute della mamma e del bambino. Perché allora bisogna muoversi? Innanzitutto perché tramite il movimento noi possiamo bruciare gli zuccheri nel sangue, prevenendo quindi per esempio il diabete gestazionale, e i grassi in eccesso, quindi contrastando il sovrappeso, vi ricordate il non mangiare troppo che dicevamo prima, quindi si evita anche questo aumento eccessivo di peso. Inoltre il movimento migliora la circolazione del sangue, quindi alleviando i gonfiori alle gambe e mantiene attivi i muscoli e i legamenti, che serve anche in vista del parto. Poi, se si fa attività fisica all'aperto, si stimola la produzione di vitamina D, che è fondamentale per la salute delle ossa, della mamma e del bambino. Infine, il movimento e la luce naturale favoriscono la produzione di endorfine e serotonina, che sono dei neurotrasmettitori che regolano il tono dell'umore, prevenendo la depressione postparto. Ora, una postilla importante che magari saprete già, ma che ci tengo comunque a dirvi, non è banale, ma vanno evitati tutti quegli sport e quei movimenti che espongono al rischio di cadute, mi viene in mente lo sci o la bicicletta. Invece sono consigliate le camminate, il nuoto, la ginnastica dolce, lo yoga, il pilates. Poi ovviamente sempre senza strafare, ma seguendo le indicazioni del proprio corpo. Ecco, queste sono le 6 fake news che abbiamo identificato oggi, ma non finiscono qui, ce ne sono tantissime. Se volete saperne di più, vi rimando al nostro sito www.bimbisaniebelli.it. Io vi saluto, a risentirci al prossimo podcast. Vi ricordiamo che questo podcast è legato alla rivista Bimbi Sani e Belli e al relativo sito. Per qualsiasi commento, nota o dubbio, scrivete a redazione@bimbisaniebelli.it. Non dimenticate però di andare sul nostro sito www.bimbisaniebelli.it per essere sempre informati sul mondo gravidanza, bambini e adolescenza. Abbiamo anche una pagina Facebook e un profilo Instagram. Venite a trovarci, vi aspettiamo!